Efesini capitolo 3. Non so come mai questa cassa è smesso di funzionare, ma non si accende proprio. Forse si è fuso all'interno, oppure la fonte di corrente non c'è, non lo so. Dovremmo controllarla dopo. Dopo il messaggio, chi lo vuole, ti posso dare una copia degli appunti. Stamani vogliamo vedere in Efesini capitolo 3 i primi 13 versetti. Vedremo la prima parte di quello che è la benedizione del mistero rivelato. La benedizione del mistero rivelato. Leggiamo questi primi 13 versetti di Efesini capitolo 3. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi. Ora, la ragione che sta dicendo è spiegata nell'ultima parte del secondo capitolo, che praticamente il Vangelo si è andato a tutto il mondo, includendo ai gentili che sono stati uniti in un solo corpo, giudei, gentili, in un solo corpo, attraverso la fede in Gesù Cristo, e quindi c'è una nuova entità, cioè il corpo di Cristo, la Chiesa. Ora, il discorso continua nel capitolo 3 e lui dice: per questa ragione, io Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù, per voi gentili, perché Paolo aveva portato il Vangelo a loro e questo causò per lui stesso tante persecuzioni. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio, la dispensazione è un periodo di tempo nella quale Dio opera per portare gli uomini a sé. La dispensazione della legge era quando Dio stava usando la nazione di Israele e il tempio, il tabernacolo in Israele, per essere la testimonianza di Dio al mondo. Il millennio è un'altra dispensazione, un periodo di tempo quando Gesù Cristo regnerà sulla terra, e ora noi stiamo vivendo in una dispensazione, cioè è un termine che significa un'amministrazione, un periodo di tempo della grazia di Dio, cioè il Vangelo viene predicato liberamente in tutto il mondo in questo periodo qui, dopo la venuta di Cristo. Prima del millennio, in questo periodo, è la dispensazione della grazia di Dio. Quindi, seppur avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo. Cioè Paolo vuole amplificare il discorso sul mistero, cioè vuole rendere molto chiaro quello che non era chiaro nell'Antico Testamento, ma che Dio ha dato l'incarico a lui di rivelare questo mistero, che è il corpo di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi, apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Quindi Paolo chiaramente qui dice che è lo Spirito Santo che ha ispirato le scritture, i profeti, per rivelare verità da parte di Dio che non erano conosciuti prima, fra cui questo fatto del... il versetto 6 lo dice: affinché i gentili siano coeredi e dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Questo è il mistero rivelato, che i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Quindi attraverso la predicazione del Vangelo i gentili insieme a giudei, non c'è più distinzione, e ora noi tutti possiamo accedere a Cristo e siamo tutti pari e uguali davanti al Signore in Gesù Cristo. di cui sono stato fatto ministro, versetto 7, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data secondo l'efficacia della sua potenza. Cioè Dio mi ha reso forte per fare questo, Dio mi ha chiamato per fare questo e mi ha fortificato per questo ministero. Versetto 8, la meraviglia di Paolo riguardo alla sua chiamata: a me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Quindi Paolo umilmente accetta l'incarico che gli era stato dato e di manifestare a tutti quali sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stata nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore, in cui abbiamo la libertà. Questo termine libertà è in contrapposizione di due concetti: la separazione che c'era tra i gentili e il Tempio e la prigionia dell'Apostolo Paolo, in cui noi abbiamo la libertà e accesso a Dio con fiducia mediante la fede in Lui. Quindi Paolo dice: nonostante il fatto che io sono prigioniero a Roma e vi scrivo, ma la parola di Dio non è incatenata, noi siamo liberi di accedere a Dio. Versetto 13: per la qual cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, non per voi a causa loro, ma a favore loro. Il messaggio era giunto a loro, lui aveva portato il messaggio a favore a loro e come conseguenza lui sta soffrendo persecuzioni, tribolazioni, perché molti si erano scatenati contro di lui perché non volevano che il Vangelo fosse predicato anche fra i gentili, cioè i giudei, i giudeizzanti. Il che è la vostra gloria. Ok, i primi 13 versetti sono quelli che affronteremo stamani. E ricordiamoci, queste sono le benedizioni del ministero, cioè del mistero rivelato. Questo capitolo porta la sezione dottrinale al suo apice e conclusione, i 6 capitoli di Efesini. In tutto il libro sono 6 capitoli, i primi 3 sono quelli dottrinali, cioè l'Apostolo Paolo dà ulteriore rivelazione riguardo alla nostra salvezza, alla nostra posizione in Cristo, alla nostra eredità in Cristo. Insomma, tutte le cose contenute nei primi 3 capitoli sono soprattutto dottrinali, insegnamenti, mentre invece la seconda parte del libro, il capitolo 4, 5 e 6, sono più pratici. E vedremo quando incominciamo con lo studio del capitolo 4 che lui affronta gli argomenti che hanno effetto nella nostra vita quotidiana. Ma la nostra condotta è basato o proviene o è fondata da ciò che sappiamo che è vero. La nostra condotta dipende sempre da ciò che noi pensiamo o come noi ragioniamo. Quindi Paolo stabilisce un giusto ragionamento spirituale. Dobbiamo conoscere delle verità insegnate nei primi 3 capitoli per poi mettere in pratica nella nostra vita quotidiana che lui spiega negli ultimi 3 capitoli. Quindi questo capitolo stesso è diviso in 2 parti e questo capitolo porta a conclusione la parte dottrinale. Nei primi 13 versetti Paolo vuole che le verità viste fino a questo punto siano da fonte di incoraggiamento nel contesto della sua prigionia. Versetto 1 lui dice: per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo. Ma poi nel versetto 13: per la qual cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni. E quindi quello che lui dice al centro, nel mezzo, è in realtà una parentesi e ritorna sul discorso sul mistero, cioè sul corpo di Cristo. inizia ad esprimere la sua preghiera, ovvero il suo auspicio per i suoi lettori. Nel versetto 14, quindi, lui inizia la sua preghiera, che voleva iniziare nel versetto 1, ma poi lui apre questa parentesi dal versetto 2 fino al versetto 12. In versetto 14 dice: per questa ragione io piego le mie ginocchia. E quindi questo capitolo lui sta per esprimere quello che lui prega. Quando lui esprime la sua preghiera per loro, sta comunicando a loro quello per cui lui sta pregando per la loro vita, quello che lui desidera sia frutto nella loro vita. E quindi incomincia per esprimere questa sua preghiera per loro e apre questa parentesi: soprattutto con il desiderio di incoraggiarli a non essere scoraggiati per le persecuzioni che gli sono avvenute. La loro demoralizzazione sarebbe stata una sconfitta per Paolo. Invece vuole che siano fortificati nei loro cuori. Infatti il versetto 16 dice che la sua preghiera, appunto, che loro siano fortificati. Versetto 16: perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'amore, nell'uomo interiore, scusami. Quindi Paolo vuole che loro non siano scoraggiati, ma che siano fortificati, basato a queste verità che lui gli sta dicendo. Cioè, se noi siamo stati uniti in Cristo, abbiamo ragione di essere incoraggiati nonostante l'opposizione che noi possiamo avere nella vita, nonostante le persecuzioni. Noi siamo uniti in Cristo e questo è motivo di gran gioia, di gran coraggio. E questo è il desiderio di Paolo per loro in questo capitolo. La seconda parte del capitolo, poi, dal versetto 14 al 22, riporta il contenuto della sua preghiera in dettaglio. E cioè il risultato che lui vorrebbe vedere verificarsi nelle vite di questi suoi cari fratelli. Tutta la sezione viene coronata con una delle doxologie più belle del Nuovo Testamento, negli ultimi due versetti del capitolo, che proviene dalla profondità del suo cuore quando riflette sulla meraviglia del piano di Dio. Ora, nessuna catena terrena potrà essere paragonata alla libertà che abbiamo ottenuto in Gesù Cristo. Perciò lui dice nel versetto 12: in cui abbiamo la libertà. Noi dobbiamo capire da questo capitolo e da questo testo che abbiamo ottenuto ciò che abbiamo ottenuto in Cristo per essere fortificati nello Spirito. Buongiorno, accomodati. Quindi Paolo vuole che noi capiamo ciò che abbiamo ottenuto in Gesù Cristo, e questo ci deve fortificare nel nostro cammino, nonostante l'opposizione che potremmo affrontare nella vita. Ora, vediamo ciò che vuole insegnarci questo capitolo. E ho scritto 8 punti, noi vedremo i primi 6 punti stamani. Cioè, Paolo ha scritto questo capitolo per questo motivo. E il primo motivo che ho scritto è per incoraggiarli nonostante la sua prigionia. Il versetto 1 stesso, che abbiamo già letto, e anche il 13 e 14. Versetto 13: per la quale cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Cioè, lui sta predicando il Vangelo che è la loro gloria, cioè è lo splendore. La parola gloria significa splendore, è la gioia di ciò che loro hanno acquistato in Cristo per la sua grazia. Paolo ha annunciato liberamente fra i gentili il Vangelo, questo è la loro gloria, e lui sta soffrendo delle conseguenze per quanto riguarda il mondo, perché è stato opposto nel suo ministero. Ma lui dice: non vi scoraggiate, perché questa è la vostra gloria, cioè che il Vangelo sia arrivato anche a voi e che include voi, e che voi siete diventati coeredi delle promesse. Questa è una cosa bella, una cosa positiva, una cosa che è per la vostra gloria. E quindi essere scoraggiati significa essere abbattuti nell'animo, essere stanchi, senza coraggio o giù di morale. Lui non vuole questo. Lo scoraggiamento sarebbe l'opposto di quello che lui vorrebbe risultare da ciò che abbiamo acquistato in Gesù Cristo. Perciò lui dice: per questa ragione vi scrivo. Ora, visto nel suo contesto la sua prigionia, invece era una vittoria. Dice: ma come? È una vittoria perché infatti è la conseguenza del fatto che il Vangelo fosse giunto ai gentili. Quindi Paolo dice che era a favore loro. Lui è stato imprigionato, ma come conseguenza del fatto che il Vangelo sia arrivato fino a loro. Ora, ricordiamoci un attimo, facciamo un passo indietro nella mente di come Paolo sia arrivato a Roma, ad essere imprigionato. Lui sta scrivendo una chiesa ad Efeso. Le verità qui in questo capitolo sono anche per noi. Però come è arrivato lui ad essere imprigionato a Roma? I credenti di Gerusalemme, dopo la salvezza di Paolo, ebbero paura di lui perché lui era stato la fonte di terribile persecuzione contro di loro. Infatti Paolo, quando era sulla via per Damasco, stava andando a Damasco appunto per sequestrare, per arrestare dei credenti, uomini e donne, indifferente, quelli che proclamavano o accettavano Gesù Cristo. Lui li voleva trascinare in tribunale a Gerusalemme per condannarli. Ma poi lui vede il Signore Gesù Cristo sulla strada per Damasco e si rende conto che stava perseguitando Dio stesso. Pensava lui di difendere Dio e non si rendeva conto che Gesù Cristo era infatti il Messia, il Dio incarnato, e quindi lì fu convertito completamente. Ma quando ritorna a Gerusalemme, i credenti di Gerusalemme ebbero paura. Qui c'era il loro terrorista che dice di essere stato salvato. Si fidavano poco dell'Apostolo Paolo. E quindi Barnaba, un uomo uomo di consolazione, Barnaba, avendo sentito della conversione di Paolo, lo cerca per incoraggiarlo. Questo in Atti capitolo 9, versetto 27, in Atti 11, versetto 25 e 26. Come ho detto, ho diverse copie di appunti qui e ve le posso dare a chi le vuole dopo il messaggio. Barnaba e Paolo rimangono ad Antiochia per servire il Signore fedelmente in quella chiesa. Atti capitolo 13 parla di questo. Il Signore poi manda Paolo e Barnaba come i primi missionari a formare chiese fra i gentili in Asia. Capitolo 13 e 14 parlano dei viaggi di Paolo e Barnaba per evangelizzare quelle zone lì. E Paolo insieme a Barnaba, e in seguito Paolo e Silla e molti altri compagni nell'opera, compiono altri due grandi viaggi missionari per fortificare le chiese stabilite e continuare a dare vita a nuove chiese in zone non evangelizzate. Quindi questo in Atti 14, 15, 16, eccetera. Lungo la via del suo ministero viene opposto più volte dai giudeizzanti, cioè dai giudei che non volevano che i gentili fossero non fossero associati a questo ministero. Non erano uomini credenti, ma erano stavano facendo l'opera del diavolo per opporre il ministero dell'Apostolo Paolo. E quindi questi uomini imbestialiti contro l'Apostolo Paolo, lo vedi in Atti 9, 22 e 23, in Atti 13, 45 a 50, in Atti 14, 19, in Atti 23 e 23, più volte vedi che questi uomini cercano in tutti i modi di mettere Paolo a morte, perché lui sta dimostrando che Gesù Cristo è il Messia e che egli sia risorto, e questo ministero era fatto soprattutto da parte di Paolo fra i gentili. Ora, mentre Paolo sta andando verso Gerusalemme con delle offerte raccolte fra le chiese a cui Paolo aveva servito per sostenere i poveri credenti a Gerusalemme, perché c'era stata una carestia in quel periodo, lui passa per Efeso mentre sta andando verso Gerusalemme e questo è riportato in Atti capitolo 20, versetto 16 a 38. Giunto a Gerusalemme, alcuni uomini determinano di uccidere Paolo perché lo accusano di aver portato degli uomini gentili nel Tempio. Atti 21, 27. Quando Paolo si difende davanti al popolo, dichiara la sua innocenza e spiega il suo ministero, nel capitolo 21 e inizio capitolo 22. Quando menziona la predicazione fra i gentili e alla parola gentili, la folla impazzisce e cerca di ucciderlo. Essendo lui, Paolo, non solo giudeo ma anche cittadino romano, viene protetto dal capitano romano Claudio Lysias e viene inviato al governatore Felix a Cesarea per avere udienza con lui. I giudei lo seguono fino a Cesarea e alla sua udienza, dopo 2 anni, Paolo, davanti a Festus e Felix, fu costretto a fare appello a Cesare per non finire nelle mani dei suoi persecutori da Gerusalemme. Per questo lui viene inviato a Roma e il resto del libro degli Atti degli Apostoli, cioè dal capitolo 25 fino al capitolo 28, vediamo i viaggi di Paolo verso Roma per fare appello a Cesare per salvare la sua vita da questi giudei. E la fine del libro degli Atti degli Apostoli, Paolo è a Roma per un periodo di 2 anni che aspetta il suo tribunale. E a Roma in questo periodo scrive 4 epistole, Efesini, Filippesi, Colossesi e Filemone. E noi stiamo studiando Efesini, quindi da Roma, dopo tutte queste persecuzioni, ancora in mezzo a questa grande tribolazione, lui scrive. L'applicazione di questo brano è questo qui, cioè che la sua incarcerazione non doveva essere motivo di scoraggiamento, ma anzi, dobbiamo sapere che è un'evidenza dell'opera di Dio fra noi. In Matteo capitolo 12, Gesù stesso aveva detto che nessuna casa può essere divisa, versetto 25. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, ed ogni città o casa divisa contro se stessa non può durare. Or se Satana scaccia Satana, perché Gesù era stato accusato di cacciare questi demoni con la potenza di Satana, e Gesù dice: un regno non può essere diviso contro se stesso, se no crolla. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque può durare il suo regno? E quindi lui va avanti con questo discorso, ma ho voluto fare riferimento a quel versetto per questo motivo. Se Paolo viene opposto talmente tanto dal diavolo, vuol dire che lui non sta facendo l'opera del diavolo, ma sta lavorando per il Signore, perché il diavolo non si opporrebbe a quelli che lavorano per lui, ok? Quindi questo, in un modo un po' strano, la sua persecuzione è anche un'evidenza del fatto che Dio stesse lavorando a favore di questi gentili. E quindi Paolo dice: consideriamolo nel contesto la mia prigionia. Se io sono imprigionato perché ho portato il Vangelo a voi, questa è la vostra gloria, non vi scoraggiate. Primo Giovanni 4:4, Giovanni dice: voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, cioè il mondo, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Noi non dobbiamo essere scoraggiati se opposti dal mondo o dal diavolo, perché è più forte e più grande Dio che dimora dentro di noi che colui che è nel mondo che si mette contro di noi. Questo è il succo dell'incoraggiamento che lui vuole dare a questi credenti ad Efeso. Il brano parallelo a questo è in Colossesi capitolo 1 versetto 24 a 29, scritto sempre da Roma a un'altra chiesa e sottolinea più o meno lo stesso concetto. Lui, Paolo, sta dicendo: non vi scoraggiate. Andiamo avanti. Il secondo motivo per cui Paolo scrive questo capitolo è per dimostrare che Paolo prese il suo ministero con una certa, con un certo senso di responsabilità. Lui si sentiva responsabile davanti a Dio per il suo ministero. Torniamo ad Efesini capitolo 3, versetto 1 a 3. Lui dice: per questa ragione io Paolo sono prigioniero di Cristo. Per voi gentili, seppur avete sentito la dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata, come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. Quindi Paolo dice: a me è stata affidata una certa responsabilità, cioè di portare il Vangelo a voi gentili in modo particolare. E quindi affidata significa che lui aveva accettato il suo ministero con un gran senso di responsabilità. Galati 2, versetto 7, dice, ci spiega che Dio ha usato in modo particolare Pietro per portare il Vangelo ai giudei e Paolo per portare in modo particolare il Vangelo ai gentili. Ora, Pietro fu il primo a portare il Vangelo ai gentili con Cornelio, Atti capitolo 10 e 11. Però principalmente il suo ministero era a Gerusalemme fra i gentili, fra i giudei, scusami. E Paolo andava in tutte le sinagoghe annunciando che Gesù fosse il Cristo, ma soprattutto il suo ministero era ai gentili. Galati capitolo 2, Paolo dice questo: anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, cioè i gentili, come a Pietro quello dei circoncisi, cioè ai giudei. Quindi Pietro fu mandato a dire ai giudei che in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Pietro predicava ai giudei che Gesù Cristo è il mezzo della nostra, è il nostro Salvatore, lui è Dio incarnato, lui è il Messia. Paolo invece fu mandato, come dice in Atti capitolo 26, versetto 18, per aprire gli occhi, i loro occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Interessante, perché in Atti capitolo 26, dove viene citato questo versetto, è proprio alla difesa di Paolo davanti a Agrippa, il re Agrippa, l'ultima sua difesa prima di essere inviato a Roma, e questo era l'incarico che lui aveva avuto da Dio, di predicare ai gentili affinché siano trasportati dal regno di Satana al regno dell'amato figlio di Dio. Questo messaggio è giunto fino a noi, stamani, qui a Grosseto anche. Gloria a Dio. E questo mistero è passato, questo ministero è passato anche a noi. Quindi l'Apostolo Paolo aveva il ministero e anche noi abbiamo questo ministero di portare il Vangelo agli altri. Come dice in 2 Corinzi 5:20, noi siamo ambasciatori per Cristo e quindi noi abbiamo un ministero. Quello che sto dicendo è che non dobbiamo essere innanzitutto scoraggiati davanti alle persecuzioni e numero due, dobbiamo prendere noi una certa responsabilità per il ministero che è stato affidato a noi. Paolo aveva preso la sua responsabilità per il ministero, ma questo ministero è stato passato a noi oggi e dovremmo avere lo stesso atteggiamento. Numero tre, un altro motivo per cui lui scrive questo capitolo: lui voleva che loro comprendessero la benedizione per noi nel mistero. Versetto 4 al versetto 6 abbiamo già detto in breve che questo mistero è il fatto che i gentili diventassero coeredi dello stesso corpo, versetto 6, e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Quindi le promesse non sono solo per Israele, per gli eredi, per i discendenti di Abramo, ma le promesse sono anche per noi. E quindi Paolo dice: attraverso il Vangelo noi diventiamo coeredi nelle promesse. Cos'è un mistero? Il mistero è una verità che non era stata rivelata precedentemente. In poche parole, i credenti in Cristo di questa epoca, uniti in un solo corpo, è il mistero. Nell'Antico Testamento non era ancora esplicito perché Dio stava man mano svolgendo il suo piano e principalmente la storia per arrivare al punto che Gesù venisse nel mondo. Ma poi, quando Gesù è venuto nel mondo e ha compiuto la nostra redenzione, la salvezza, la redenzione per noi è stata compiuta e ora il messaggio del Vangelo va a tutto il mondo. Ora, questo termine la Chiesa, che vediamo nel versetto 12 e 13, va bene, lo vedremo tra qualche attimo. La Chiesa cattolica dice di essere la Chiesa universale, ma non è così. La parola Chiesa ha due connotazioni. La Chiesa è un corpo spirituale a cui ogni credente di questa epoca fa parte ed è anche un'assemblea locale di credenti in Cristo uniti per l'edificazione e l'opera del ministero. Quindi il termine la Chiesa ha due significati. Quel corpo spirituale unico a cui ogni credente di questa epoca fa parte e anche la Chiesa locale. Quindi è usato in questi due modi il termine la Chiesa. Non è una religione, non è una denominazione, né quella cattolica né quella battista, ma sono i credenti riuniti in una Chiesa locale e anche il corpo di Cristo, quello spirituale. Il Papa ovviamente non è il capo della Chiesa, ma lo è Cristo. Colossesi capitolo 1 versetto 18 dice: egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. E quindi nessun uomo può essere il vicario, il vicaro di Cristo sulla terra. L'epoca della Chiesa ebbe inizio a Pentecoste e concluderà quando il Signore ritorna per portarla via. Ora, cos'è il mistero? Il mistero, non un mistero, ma il mistero, non è il Vangelo, perché quello era chiaro nell'Antico Testamento, cioè la salvezza in Cristo. Non fu un segreto che Cristo sarebbe venuto, non era un segreto che lui sarebbe stato salvatore anche dei gentili e dei giudei. Non fu neanche il mistero il fatto che lo Spirito Santo sarebbe dato e che il Vangelo sarebbe stato annunciato all'estremità della terra. Queste cose erano chiare nell'Antico Testamento. Non di certo il regno di Cristo sul trono di Davide è il mistero, perché quello era molto chiaro, ma che i gentili e i giudei in un medesimo corpo formato dallo Spirito Santo e che non c'è più distinzione, questo era il mistero. Non era conosciuto nell'Antico Testamento e ora Paolo lo rende chiaro dalle sue scritte e dallo Spirito Santo. Ora, questo fatto fu predetto ovviamente da Cristo in Matteo capitolo 16, quando lui dice: e io edificherò la mia chiesa, ma non lo spiega, lo dichiara ma non lo spiega. Paolo invece, a lui è stato dato l'incarico di spiegarlo, di renderlo chiaro ed esplicito. Cioè, invece di prendere subito possesso del trono di Davide, dopo aver compiuto l'opera della nostra redenzione, Gesù Cristo, cosa che i suoi più intimi soci si aspettavano dopo la risurrezione di Cristo, Atti capitolo 1, fu invece colto in cielo, esaltato alla destra del Padre, eccessivamente al di sopra di ogni potestà e nome, e che a lui sia dato l'amministrazione di tutto l'universo da adesso e non solo sul trono di Davide, e che in questa epoca un popolo eletto sia chiamato a prescindere dalla nazionalità per essere portati tutti ad un rapporto vivente radicato in amore e gloriosa. Questo è il mistero reso chiaro, che non era chiaro nell'Antico Testamento. Il Vangelo quindi unisce i gentili, ad essere partecipi e ad avere la pace con Dio e partecipi alle promesse. Questo è il grande mistero rivelato nel Nuovo Testamento. La legge fu data come primo passo per condurci a Cristo, ma ora che Cristo è venuto e ha compiuto la nostra salvezza, questo mistero, cioè l'unione in Cristo, è stato reso chiaro. Ora, il Vangelo predicato fino all'estremità della terra dimostra che la grazia di Dio è disponibile a tutti. Romani 3:22, un versetto molto importante nella predicazione del Vangelo, dice: la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo è verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione. La grazia di Dio è verso tutti e non c'è distinzione. Ovviamente è efficace solamente per quelli che credono, ma è andato all'estremità del mondo, della terra, a tutte le persone. E quindi Paolo, a lui è stato dato questo incarico e lui aveva preso questa responsabilità. Numero 4, Paolo descrive o dichiara che questo fatto è stato per lui un privilegio, non un peso. Il pensiero di questo argomento porta Paolo ad esultare da un cuore pieno di gioia nel versetto 8. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare fra i gentili. Paolo non si lamenta per il suo ministero né per le sue persecuzioni, ma dice che è stato un privilegio. Lui si considerava l'ultimo di tutti i santi, cioè di tutti i credenti, eppure lo considerava un grande privilegio annunciare la parola di Dio ai gentili. Apri un attimo a 1 Timoteo capitolo 1. Quando scrive a Timoteo, Paolo fa riferimento a questo stesso concetto, versetto 12, e rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente nell'incredulità. Paolo dice: quando io non credevo in Cristo, io perseguitavo la Chiesa, ero un violento, ma Dio mi ha fatto misericordia. E ora è un grande privilegio, Paolo considerava il suo ministero. Andiamo avanti, il numero 5. In più, il suo ministero aveva un valore ancora più grande, che va oltre alla salvezza nostra. E arriviamo al versetto 9 e 10, che lo scopo del ministero dell'Apostolo Paolo non solo era per portare la salvezza a noi, ma anche per manifestare a tutti quale sia la partecipazione del ministero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, ecco, questo era il versetto che cercavo prima, la parola Chiesa, per mezzo della Chiesa, non la Chiesa cattolica, non la Chiesa battista, ma ogni Chiesa locale e tutto il corpo di Cristo unito insieme, questa Chiesa, attraverso di loro, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà, cioè ai poteri celesti, a tutti i poteri dell'universo, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio. Cioè Dio sta manifestando, sta rendendo chiaro, evidente, la sua multiforme sapienza nel piano della salvezza che ha raggiunto anche noi. Quindi lo scopo della rivelazione del mistero è questo, affinché attraverso questo nuovo corpo, cioè la Chiesa, sia manifestata. La parola manifestare usata due volte in questi due versetti, ma la prima volta è un termine greco che significa dare luce, la multiforme sapienza di Dio, affinché vedano e conoscono per esperienza. Ecco, conoscere per esperienza è quell'altro termine manifestato nel versetto 10. Quindi Dio usa la rivelazione del ministero, cioè la Chiesa, la salvezza nostra, è per dare luce sulla multiforme sapienza di Dio e per far conoscere per esperienza quello che è la grazia di Dio verso di noi. Quindi non è una cosa da tenere segreto, ma è un messaggio da diffondere, da pubblicare a tutti, a ogni capo o arché o principato, exousia, cioè potere. E quindi questo è lo scopo di Dio, non solo per la nostra salvezza, ma anche per dimostrare l'Evangelo della potenza dello Spirito Santo, che trasferisce le persone che erano nel regno delle tenebre a quello di Cristo, per rendere questo chiaro e esplicito. Colossesi 1,13 dice qualcosa a questo riguardo: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Questo mette in mostra la sapienza di Dio. Quindi Paolo sta dicendo: guarda che le difficoltà non sono cose di cui essere scoraggiati, ma sono occasioni invece di gran gloria, perché il piano di Dio è veramente grande. Non mi riesce esprimerlo in parole più belle di quelle che sono scritte qui. Ma quello che sta dicendo Paolo e quello che noi dobbiamo capire è che l'opera di Dio è veramente grande e va oltre alla nostra salvezza, che è già una cosa gloriosa, ma è anche testimonianza a tutti i poteri dell'universo. Noi non riusciamo a comprendere questo, a capire questo, non ci relazioniamo su questi livelli, ma Dio ha uno scopo estremamente grande attraverso la sua Chiesa, per dimostrare la sua potenza, la sua grazia, la sua multiforme sapienza a tutti i poteri dell'universo. E lo sta facendo attraverso la tua salvezza e la mia e l'opera di questa Chiesa. E quindi noi dovremmo gloriarci in questo ministero. Così dice, questo è il ministero dell'Apostolo Paolo, questo è il suo desiderio. E quindi l'ultimo punto stamani, il risultato del grande mistero, è che abbiamo trovato grande libertà. Arriviamo al versetto 12, che conclude questa parte come due pezzi di pane in un panino, no? Il primo versetto fa riferimento alla sua prigionia e il versetto 12 dice: ma noi siamo più che uomini liberi. Il risultato del grande mistero è che abbiamo trovato grande libertà. Versetto 12: in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia mediante la fede in Lui. E quindi sin dal principio del mondo Dio aveva determinato di darci libero accesso a Lui attraverso la fede in Gesù Cristo. Fu da sempre il piano di Dio portarci vicino a Lui. Il Vangelo ci dà piena franchezza per accedere al trono di Dio. E lo Spirito Santo ci dà libertà nell'annunciare la buona novella. E ci sono vari versetti a questo che sottolineano questo punto, ma voglio leggere 2 Timoteo capitolo 2 versetto 9. Paolo dice, di nuovo da Roma, è una seconda incarcerazione, questa prima di essere ucciso non per mano dei giudei ma per mano di Nerone. Lui dice: per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. E questo è ciò che Paolo sta dicendo. Lui è incatenato proprio perché aveva portato il Vangelo ai gentili. Ma lui dice: non siate scoraggiati, perché la parola di Dio non è incatenata. Anzi, il Vangelo ci libera. Quindi in conclusione, e vi devo dire che è stata una sfida per me capire questo capitolo e poi metterlo in forma di una lezione che potremmo seguire, ma è veramente meravigliosa. La conclusione è questa: le persecuzioni sono conseguenze, cioè reazioni contro le grandi benedizioni che abbiamo ottenuto in Cristo. La pubblicazione dell'Evangelo a tutti è sia la nostra responsabilità che il nostro grande privilegio. E tutto questo fa parte del glorioso e grande piano di Dio è la sua opera e lo sta facendo attraverso di noi, questa piccola chiesa, e attraverso le vite di ciascuno di noi. E quindi è motivo di essere incoraggiati e di gran gloria. Ho detto giovedì a Christian Garcia, un ragazzo, un giovane servo del Signore che vorrebbe venire in Italia forse a formare una chiesa, lui mi ha chiesto: cos'è la cosa nel ministero che ti rende più felice? E gli ho detto che vedere Dio trasformare le vite delle persone attraverso la sua parola. E questo l'avevo detto a Christian prima di parlare con Rosanna o comunicare con Rosanna questa settimana, ma è un esempio soltanto, che quando noi vediamo Dio trasformare, trasportare persone dal regno delle tenebre al regno del suo amato figlio Gesù Cristo, questo è motivo di gran gioia, nonostante il fatto che nel cammino potremo affrontare molte difficoltà. Ma ricordiamoci che questa opera in cui siamo coinvolti è una grande opera, è un'opera gloriosa. Ed ecco, questo è il messaggio di Paolo, che poi lo porta ad esprimere la sua preghiera per loro, cioè di concentrarsi su certe cose, il suo desiderio, e poi una doxologia, un'adorazione, che conclude poi la prima parte del libro. E questo, Dio volendo, lo vedremo la settimana prossima. In seguito poi lui inizia la parte pratica dell'epistola e come applicare queste verità dei primi tre capitoli nella nostra vita quotidiana. Cioè, ok, queste cose l'ho capite, sono belle, ma come faccio a metterle in pratica tutti i giorni della mia vita? E così la seconda parte del libro, ok? E quindi ringraziamo il Signore per la sua grande opera in noi, che è una cosa veramente grande. Preghiamo insieme.